E buonasera a tutti i naviganti e a tutte le naviganti. Questo è il capitolo numero 119, numero 118. Non mi sono un direttore così scarso che non mi ricordo neanche il numero del capitolo. E quindi il numero del capitolo ce lo dirà il nostro avvocato Alessandro Zullo.
Che posso dirti essere il 119.
Oh, vedi.
Buonasera a tutti e buonasera a tutti.
C'era andato vicino, anche se vicino conta solo a Bocce, e Bocce a cui tra qualche anno, non molti, giocherà Niccolò Scarpelli.
Mio gioco preferito estivo a mani basse. Bocce sulla spiaggia.
Anzi, per citare un mio amico, vicino conta solo a Bocce, a bombe a mano, ma questo è un podcast pacifico. E in quanto podcast pacifico, dà il benvenuto, anzi il bentornato a un ospite che viene a salvarci la vita piuttosto spesso ormai, direttamente da House of Brackets, Alessandro Negri.
Ciao a tutti, ciao Leo, grazie. Beh, sì, immaginavo che Scarpelli fosse forte a voce, avevo questo sentore, ma la vita, come sapete, spesso non è imprevedibile.
Bene, 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 bene. In questo lunedì 26 aprile, capitolo 119, stiamo arrivando agli sgoccioli della regular season. Alcune squadre si sono già qualificate ai playoff, tra cui Utah, Phoenix, eccetera, eccetera. Alcune squadre invece ancora non ne hanno idea. E tra queste squadre che non ne hanno idea, diverse cercheranno di lottarsi l'ingresso ai playoff tramite la novità di questa stagione, ossia il play-in tournament. Allora, ditemi voi da che conference volete cominciare perché io veramente non ho preferenze, non mi
Partiamo
importa. Partiamo
dall'est.
dall'est perché il meglio si mangia per secondo.
Esatto.
Partiamo dall'est dove la situazione è abbastanza complicata perché abbiamo al quarto posto i New York Knicks che sono 34-27, gli Atlanta Hawks 33-27, i Boston Celtics 32-28, i
No,
Miami.
vedi, 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 già non sei aggiornato. Allora, la premessa è che questa puntata si sta facendo perché il sottoscritto domenica si è speso per fare un calendario, altrimenti questo podcast non esisterebbe più probabilmente. No, comunque gli Atlanta Hawks hanno vinto stanotte, Leonardo, quindi stanno 33-27.
Sì, ma il problema non sono io che non mi ricordo la vittoria stanotte degli Hawks. Il problema sei te che fai il calendario il giorno prima del podcast, quando poi la notte ci sono le partite. Vabbè, gli Atlanta Hawks sono 34-27, quindi al quarto posto a pari merito con i New York Knicks. Settima Miami, ottava Charlotte 29-30, ed è qui che comincia un po' la spaccatura, perché anche se, come sappiamo, anche la squadra al settimo posto si giocherà il play-in tournament, Miami è 2 partite e mezzo avanti a Charlotte, poi abbiamo Indiana 28-31 al nuovo posto, Washington Wizards 26-33 al decimo, Chicago Bulls 25-35 all'undicesimo e Toronto Raptors al dodicesimo posto con anche loro 25 vittorie e 35 sconfitte. Ma allora, se volete, vi faccio subito una domanda un po' scomoda, ossia, visto il loro rendimento, i New York Knicks sono al sicuro dal play-in? Si qualificheranno direttamente ai play-off?
Ma
Ricordiamo, qu quarto
diciamo
posto,
sì,
34 vittorie e 27
diciamo
sconfitte. Siamo qui per
no,
bucarli.
allora per secondo me c'è cioè, quel gruppo di quattro che va dai Knicks agli Heat che sono delle quali una sarà quella che finirà il play-in, quindi saranno tre, dovranno lottare per andare ai play-off dirette. E poi c'è l'altro gruppo di quattro che va dagli Hornets ai Bulls, perché per me Toronto è già fuori. Ma secondo me anche Chicago, in realtà le prime 10 sono abbastanza, secondo me, chiuse. Il tema sarà capire chi tra appunto New York, Atlanta, Boston e Miami farà il play-in e vedere poi Indiana, Washington e Charlotte come si posizioneranno a fine stagione. Charlotte stanotte ha vinto una bella partita, anzi ieri sera, perché ieri sera ha vinto una bella partita in maniera abbastanza convincente contro Boston. E su New York, appunto, come vedrai dal mio coloratissimo e meraviglioso calendario.
Sì.
Il calendario non è facilissimo, nel senso che hanno quella serie di quattro trasferte, poi nel mezzo tra Nuggets, Suns, Clippers e Lakers, che rischia di essere impegnativa, e poi avranno alla fine quei due scontri diretti a chiudere contro Hornets e Celtics. Però personalmente mi sentirei abbastanza convinto sul fatto che i Knicks non faranno i play-in, perché al di là di tutto stanno giocando in maniera convincente, stanno giocando bene in difesa, insomma, una squadra solida, una squadra di Thibodeau, old school, ecco. E appunto, poi hanno, dopo la prossima con i Suns, hanno tre partite assolutamente abbordabili contro i Bulls, contro i Rockets, poi la trasferta con i Grizzlies. Quindi secondo me sì, New York Knicks sono quelli
abbordabili, però Bulls e Grizzlies si giocano a loro volta i playoff.
No, ma infatti con i Grizzlies non è facile, i Rockets vanno a perdere.
I Rockets, Bulls, per carità,
secondo me sono una partita in casa abbordabile per questi Knicks. Personalmente mi sentirei abbastanza sicuro sul dire che i Knicks non faranno il play-in e andranno dritti, anche perché appunto sotto c'è chi ha anche un calendario peggiore del loro.
Sì, devo dire che mi accodo, e anche se vedessi Knicks uscire 0-4 dal poker di trasferte con Nuggets, Suns, Clippers e Lakers, che è possibile che escano 0-4, anche in questo caso li vedrei dal sesto posto in su e non al play-in.
Anche perché bisogna vedere chi delle squadre in questo momento sono ai play-in c'ha la forza di riprenderle.
Sì.
Perché comunque tra Charlotte e Indiana, che diciamo sono due squadre che a netto di strisce di vittorie importanti probabilmente saranno, diciamo, l'epicentro del play-in tournament, cioè probabilmente Charlotte e Indiana saranno quasi sicuramente dentro, cioè, sono 5 vittorie dietro in questo momento, 4 vittorie dietro. E quindi, cioè, anche se i Knicks dovessero avere una flessione, pensare comunque di farsi, cioè bisogna che quelli sotto facciano una striscia importante, oggettivamente non so chi delle due possa farcela, perché comunque Washington viene da, magari ne parliamo un attimo, ma viene da 8 vittorie consecutive, 8-9, non me lo ricordo. Ma prima o poi riperderanno, e due, non credo ci avranno la forza di spingersi tanto più in là di un decimo posto, quindi sono le altre. Discorso interessante che si può applicare anche al discorso dei Knicks è che una tra appunto i Knicks, gli Hawks e soprattutto Celtics e Heat rischia di fare, cioè una fra Celtics e Heat secondo me c'ha buone possibilità di fare play-in tournament, perché comunque anche gli Atlanta Hawks, per carità, è chiaro, partono sfavorite perché comunque sono sulla carta più scarse, anche o comunque meno esperte, però cioè, stanotte Atlanta ha vinto contro Milwaukee coi Bucks che l'hanno giocata per vincere quanto Antetokounmpo in campo 35 minuti
e senza Trae Young.
Esatto, Atlanta era senza Trae Young, quindi cioè sono comunque squadre quadrate, e visto l'andazzo delle prime 60 partite sarei stupito se questo si controvertisse nelle ultime 12, quindi secondo me c'è il rischio importante.
Io tra l'altro stamattina, vedendo il risultato della partita tra Atlanta e Milwaukee, ho pensato, pensa quanto deve essere stato contento Antetokounmpo di perdere una partita vedendo Bogdanovic che gliene mette 32 in faccia. E vabbè, storie di scambi saltati.
Ma l'unico motivo per rispondere, no, i Knicks non ce la faranno a qualificarsi direttamente ai playoff è perché sono i Knicks. Se ci fosse un'altra cosa scritta sulla maglia, diremmo tutti che è fatta. Invece, essendo i Knicks, abbiamo qualche riserva perché non siamo abituati né a vederli qua in questo periodo di tempo delle nostre vite, in questa era, né per le previsioni di inizio stagione. Ma per il resto è anche una fase in cui sta riuscendo tutto. Vengono da 222 vittorie consecutive, Randall fa praticamente 60 punti, 200 rimbalzi a serata, Perché non ci fido, almeno io perché non mi fido, quindi avrei qualche dubbio a dire ce la fanno sicuro, ma è solo per quello, per qualunque altra squadra direi certo, è proprio il loro anno, quindi da questo punto di vista sarei piuttosto tranquillo, con un saluto a Ghezzi ovviamente.
Io ve lo dico, ho un fratello che tifa Knicks, che ogni vittoria dei Knicks mi manda degli audio su WhatsApp che sembra uno che vende il cocco in spiaggia.
Capito, però che non se lo meritano.
Probabilmente...
L'altro è incredibile, no, ho detto probabilmente lui porta bene.
Ah, sì. Mio fratello, no, ma no, mio fratello li tifa da 10 anni in X, non penso sia lui.
Sì. Ah, no, ok, no,
No,
dicevo, tra l'altro, in questo momento ci sarebbe Knicks-Atlanta al primo turno 4-5.
Sì.
Con 35 minuti in campo di Solomon Hill ai playoff, quindi...
Esatto.
Cioè anche questo, Atlanta è lì così, cioè non è che non c'è Young. Il gioca veramente più di 30 minuti a sera tutte le volte.
McMillan viene sempre anche, insomma, mandava via da Indiana e tutto, però oggettivamente da quando McMillan, cioè sono letteralmente un'altra squadra. Non so se si possa definire una squadra meno spettacolare di prima, perché secondo me gli Hawks non erano una squadra spettacolare neanche a inizio stagione, per quanto avessero magari quintetti con gente giovanissima, però sono una squadra che sa quello che fa tutte le sere, che è esattamente la stessa cosa dei New York Knicks, cioè sono squadre consapevoli.
Sì.
Io
qui tra l'altro devo fare un enorme mea culpa, cioè no, non è un mea culpa, perché continuo a odiarlo, non su Knicks, sul loro allenatore. Continua ad avere tutti i difetti del mondo, però devo dare credito a Tom Thibodeau, perché ha messo in piedi una situazione che neanche se mi avessero detto è da 3 milioni me la giocavo. Quindi
no, beh,
bravo,
sono
bravo
clamorosamente, sono clamorosamente la storia dell'anno, cioè la sorpresa dell'anno.
Sì.
In relazione, per quanto uno possa dire magari Phoenix, però cioè che Phoenix avesse le basi per fare una buona stagione, no?
Sì, sì, no, assolutamente.
Chi era più up, più on fire tipo te, e magari chi un po' meno.
No, vabbè, ma Phoenix era una squadra con una buona base, giovane, con un giocatore borderline superstar a cui aggiungevi Chris Paul, che veniva dalla migliore annata degli ultimi 3-4 anni. Era una squadra che mi stupivo se non faceva i playoff.
Esatto, no, ma poi l'altro, sta cosa di Thibodeau è molto strana, perché cioè, secondo me Thibodeau non è un cattivo allenatore, cioè,
no.
a Minnesota l'anno dove ce li ha avuti tutti con Butler sano, secondo me non ha neanche fatto male.
No, voglia.
È che appunto è un allenatore, c'ha bisogno di quella gente lì.
Sì, sì, sì.
Va bene, c'ha bisogno di gente pronta e sa giocare.
Evita Gibson, praticamente.
Però 10 anni fa.
Eppure anche adesso, cioè, poi,
esatto.
Noel è risorto, perché Noel sta giocando, guardavo, più minuti quest'anno, praticamente non giocava così tanti minuti dal suo anno da sophomore, che era a fila, però a fila in un'epoca di fila, diciamo, insomma, non proprio bellissimo.
Sì.
Però da allora ha sempre giocato molto meno.
Infatti la cosa strana è questa, che è riuscito a prendere una squadra che non pensavo avesse questo upside, renderla una squadra a un certo livello. Però parlando del play-in tournament, Ale ha detto che secondo lui Toronto è fuori. È più un discorso perché Toronto magari sono più contenti di prendere una pick, oppure perché davvero secondo te sono fuori? Premesso che condivido, perché
ma sì,
mi
dai,
sembra abbastanza la canna di gas, però
no, per me è andato su la stagione, l'ho detto già la settimana scorsa, per me un po' nolente, cioè è andata male, sta andando tutto male, hanno dei problemi strutturali, evidenti, giocano abbastanza male, prendono dei tiri parecchio brutti, hanno problemi al rimbalzo, un po' anche volente, cioè appunto hanno capito che la stagione è andata così, secondo me l'hanno dato su, si è visto anche qualche partita fa sul fatto che avevano una policy molto aggressiva sui riposi, tant'è che sono stati anche multati dalla Lega. E no, appunto, per me quelle 10, anche perché Chicago non so so quanto possa fare senza Lavin. Secondo me le 10 sono quelle che sono attualmente le prime 10. Il tema interessante è capire dal piano di sopra, come diceva Nick, chi finirà nello psicodramma del fare il play-in tra Boston e Miami, perché secondo me sarà uno di loro due, posto che hanno anche poi tra qualche partita due scontri diretti, entrambe a Boston. Quindi lì sarà delicata come situazione, anche perché io non mi sento di dire che sia Boston che Miami possano uscire sicuramente dal play-in con Charlotte, Indiana e Wizards. Cioè, Washington con tutti i problemi che ha sulla partita secca è una squadra che non vuoi mai affrontare, mai.
Esatto.
Ma proprio mai. E Charlotte l'hai visto anche stanotte, ha vinto bene contro Boston, proprio bene. Indiana anche, secondo me un po' più indietro, però appunto si rischia.
Ma scusa,
davvero,
ma com'è che funziona? Cioè, perché probabilmente c'è qualcuno come me che è un po' in confusione su questa storia, cioè su come funziona esattamente. Cioè 7 contro 10, la 7 vince a playoff.
No, 7 contro 8 e 9 contro 10. Chi vince tra la 7 e 8 va al playoff diretto. E poi chi vince tra la 9 e la 10 gioca contro la perdente tra la 7 e l'8. Chi vince la sotto.
Tutte partite secche.
Esatto.
Io pensavo giocasse 7-10.
È andata e ritorno, pensavi tu, la bella.
Sì, con i punti in trasferta valgono il doppio.
No. No, in pratica chi arriva a nono, chi arriva sì, nono sì, decimo, no, deve vincerne due. Chi, via,
chi è che sta traslocando mentre
registriamo? No, so io che ho una poltrona che penso venga dal 1800. Se muovo un'anca.
No, allora questa cosa è ancora più intrigante, tra l'altro, perché onestamente, secondo me ottava ci finisce una fra Charlotte e Indiana, cioè mi sembra l'identikit perfetto di finire ottavi. E nella partita secca, secondo me, chiunque tu sia fra Celtics e Heat, non vuoi trovare nessuna delle due. Cioè, sono abbastanza, secondo me il punto è esattamente quello, cioè perché poi nel momento in cui passi, ok, passi e parti favorito, intendiamoci, perché sulla carta Boston e Miami partono favorite contro questi due, ma nel momento in cui passi, ok, probabilmente sono più chi dovrà incontrarle poi al primo turno che gli tira le scatole, però madonna, cioè più che altro perché veramente c'è una, cioè rischia via di esserci un ridimensionamento. Noi lo stiamo dicendo fin dalla prima settimana regular season, cioè io mi ricordo averlo detto la prima settimana regular season, cioè un ridimensionamento di quella che è stata l'Eastern Conference degli ultimi due anni, diciamo, sì. Comunque anche dell'anno scorso, incredibile, perché, sì, insomma, sì. Cioè, i Toronto Raptors l'altra sera, cioè Ale ha detto andavo sulla stagione, e che è condivisibile. L'altra sì. Sera, cioè, han preso, non voglio dire gli schiaffi, ma han perso meritatamente contro New York. Io l'ho vista tre quarti di partita, cioè, con Siakam, Anunoby, Van Vliet e Lauri in campo 40 minuti. Cioè, no. Dici, sai, ok, han perso, ok, giocava gli Watanabe della situazione, cioè, giocava la gente l'anno scorso, andava a una partita a 48 minuti a fare la finale di conference. Sì, che due anni fa con Leonard ha vinto un titolo, poi con tutte le scusanti, poi di Toronto abbiamo parlato un'altra volta, non so se magari Ale Negri c'ha qualcosa da aggiungere lui e non c'era, ma
no, ma è la stessa squadra che due o tre settimane fa, non mi ricordo, non, meno di un mese fa, ha perso sempre con Siakam e Van Vliet in campo, non mi ricordo gli altri, ma loro due c'erano, è riuscita a perdere con Oklahoma City che aveva fuori Basley, Sgaur, Fordill. Cioè, forse anche Dort, credo anche Dort avesse fuori,
cioè, capito? No, che magari Vergento...
No, è vero quello che dici, Nick, però c'è anche un po', secondo me, di ridimensionamento dell'idea di Toronto. Cioè, non è che stiamo parlando di una corazzata dell'Est che ha dominato e a un certo punto è crollata. Cioè, ricordiamoci che
Insomma,
no, sì, ok, il titolo per carità con Kawhi, però sì, andava sempre ai playoff, ci ricordiamo cosa succedeva ogni volta che andava, metteva i
però era una squadra che campava nel fattore campo, che ha campato nel settore del fattore campo.
Che quest'anno, come sappiamo, non è andata benissimo sul fattore campo, cioè tra tutti i fattori campo che ci sono stati, che sono saltati, quello non è che è stato.
No, intendevo che era una squadra che di solito abitava nella zona della classifica e ti garantiva il fattore campo, cioè tra i primi quattro.
Lauri era un po' di anni fa, c'era un coro
diverso. Ci sta.
Cioè, secondo me non gli si può neanche dire troppo. Cioè, se penso alla delusione mia dell'Est di quest'anno, non so se andrei su Toronto. Mi spiace un po' che siano così bassi.
No, ma è vero, quello dice è vero. Il punto mio è che il cap l'anno prossimo in Toronto, il 60% del cap sono sia Cam Van Vliet e Anunoby, che stando 40 minuti in campo sono decimi a est. Poi probabilmente è un giro a vuoto, non lo so, però ecco, un discorso paragonabile magari, poi vediamo, ripeto, perché io aspetterei di vedere che erano i playoff prima di fare le feste a queste squadre, cioè, si può fare per Miami, cioè se io in questo momento, cioè ci stavo pensando prima mentre stavo tornando a casa, ma dovessimo in questo momento, e diciamo per questo momento intendo i Heat che sono 32-29, settimi a est e probabilmente pronti a uscire al primo turno, anche se agli Heat non gli va mai fatta la festa, probabilmente pronti a uscire al primo turno contro una fra Philadelphia e Brooklyn, ok? Allora, su Adebayo ancora non ho problemi, cioè secondo me Adebayo non c'ha niente da dimostrare, è un fenomeno, fine, ha fatto una grande stagione anche perché c'avevo un po' di problemi fisici e tutto, ma la stagione di Tyler Herro? Perché io se te l'anno scorso mi avessi chiesto, mi avessi detto l'anno scorso puoi prendere un qualsiasi giocatore, cioè gli Heat quest'estate fanno dopo le finali perse, 4-2 le finals perse, gli Heat fanno una trade per prendere un qualsiasi giocatore che non sia Giannis, se dentro ci metti Tyler Herro, io non so se ti avrei risposto di sì.
Ma sono gli stessi discorsi. Sono gli stessi discorsi di quando si parlava di Harden agli Heat, che i tifosi degli Heat dicevano: gli diamo qualsiasi cosa, ma non ci sarà Herro in quel pacchetto.
Cioè, capito.
Però, io.
Le visioni a est penso più a questi, sinceramente, che è Toronto Raptors. Poi è vero che Miami l'anno scorso in regular è arrivata quinta, mi pare, no? Quando sì. Fatto che guardo, quinta, 44-29, quinta.
Ah, l'ultima giornata, è vero, sì.
Quindi non è che sono arrivati primi e secondi, non è che fosse quel tipo di corazzata lì, poi la cavalcata in playoff la sappiamo. Però se devo pensare a sia delle delusioni dell'Est, penso più allora a Boston che a Toronto.
Tra l'altro su Herro qualche settimana fa lessi un tweet interessante, anche se mezzo ironico, di non mi ricordo quale giornalista americano, di The Athletic, che disse che, vista la particolarità della stagione scorsa interrotta dal Covid e poi finita nella bolla, questo stiamo ancora assistendo alla prima grande lunga stagione da rookie di Herro, che quest'anno ha preso il rookie wall della sua prima stagione.
Ci sta, il rookie wall della bocca, lo disse anche il bro quando venne l'altra volta, ci sta assolutamente, ma che poi nel senso non è che abbia fatto neanche così male.
No.
Un ridimensionamento rispetto all'anno scorso, che ci può
però parliamo di un giocatore che l'anno scorso alle finals contro i Lakers ha fatto, cioè anche prima, ma poi è arrivato alle finals e ha fatto vedere delle robe fuori dal che dici cazzo.
Perfetto. È esattamente il punto lì, cioè è un giocatore che dice ok, questo sono i prossimi 12 anni della franchigia,
esatto,
ovviamente magari non da primo violino, magari neanche da secondo, però è quel giocatore che dice che magari non gioca neanche in quintetto, sesto uomo alla Ginobili, eterno sesto uomo,
sì.
ma che fa 33-34 minuti tutte le 16 alla squadra, e quest'anno ha preso un bel ruolo nella bocca effettivamente.
Però, bando alle ciance, visto che non stiamo facendo l'esegesi della stagione dei Miami Heat, tanto meno di Tyler Herro, allora, Niccolò ha deciso per tutti noi che Charlotte e Indiana arriveranno ottava e nona a est.
No, magari voi non siete d'accordo.
No, a me non sono necessariamente d'accordo, ma non mi sento di contraddirti perché mi va benissimo. Chi altro arriva al play-in?
No, il punto è chi fanno, cioè chi è che tolgono, perché io sto guardando il calendario incredibile fatto da, da Ale Zullo, non Negri, ieri, non Negri è in grado di fare un cazzo, no, cioè sto vedendo il calendario degli altri e considerando che Celtics e Heat, no, tendi involontariamente a metterle davanti perché non gli vuoi scommettere contro, cioè, gli Atlanta Hawks che in questo momento hanno quattro partite, diciamo tre partite e mezzo di vantaggio sugli Hornets e quattro partite di vantaggio sui Pacers, cioè, nelle ultime cinque partite giocano a Indiana, in casa con Washington, in casa con Washington, in casa con Magic, in casa con i Rockets. Ora, magari non sono cinque vittorie,
ma tre me le metterei in tasca abbastanza
però,
easy.
Esatto, cioè tre con la possibilità di vincere un'altra, secondo me ce l'hai. E sì, cominciano già a essere 36-37 vittorie. 36-37 vittorie, secondo me, Indiana non le fa mai da qui alla fine dell'anno. Per quanto anche loro non abbiano un calendario così impossibile.
Beh, la striscia azzulliana qua è rossissima sui Pacers, quindi... perché è pieno di rosso, quindi se... è vero che è un rosso secondo me non relativo, nel senso che la finale sono Bucks, Lakers...
Dice anche la citazione letteraria,
Beh, è vero, scusate, è il livello... e... appunto, le ultime sono Bucks e Lakers che magari... Beh, Lakers no, però i Bucks ora di allora magari sono in una posizione che possono anche perderla tranquillamente... Quindi sulle ultime magari anche i Sixers, quindi magari sono scontri con le big, ma big tranquille. Però al momento è tutto rosso qua, quindi già Indiana non è messa molto bene, e più calendario, carta canta. Quindi, in effetti, e hanno poi segnato i Wizards, che sono segnati in azzurro, ma in realtà dovrebbero essere rossissimi, perché Washington forse è la squadra più in forma tra quelle sottotraccia dell'Est, sicuro.
Sì, poi Indiana, c'è da dire che le uniche partite che mi viene più o meno da mettere la mano sul fuoco che le vince sono... la prossima a Orlando, poi tra tre partite gioca a Oklahoma City.
Leo, la prossima a Orlando l'ha già vista.
Ma è colpa tua che non aggiorni il calendario, io.
No, c'è...
Ah, perché mi viene il passato.
Non fanno due di fila.
No, hanno Portland proprio.
Ok, allora da qui alla fine hanno solo due vittorie garantite più o meno, che sono Oklahoma City a Cleveland. Man. Perché le altre, oddio, forse anche i Kings, però...
È un Raptors all'ultima, vai.
No, però i Kings se la possono giocare, no, non se la possono giocare.
Però, cioè, bisogna anche... però mi dici anche il quintetto degli Indiana Pacers in questo momento. Perché gioca della gente, io sono, cioè, non so chi siano.
Justin Holiday sta diventando una presenza veramente importante.
Cioè, gioca 30 minuti Brissett o Brissé o Bruschetta.
Luther Blissett, quello dei libri. Quello cioè... Sumner, che sa, gente appunto
l'ex Luther Blissett,
cioè nel senso se mi dici che tempo la partita con i Blazers e con i Nets recuperano almeno Sabonis, boh, però no, il punto è magari sì, due parole su Washington, non so se Ale voleva
sì Ale sicuramente è gasato con gli Wizards,
un paio di carcocce. Poi incredibile, perché io la settimana scorsa, due settimane fa, ho detto no, vabbè, gli Wizards, quel pollo di scarpelli che gli vedeva agli ottavi all'inizio anno, bam, 8 vittorie di fila. No,
c'è anche un po' di scarpelli.
Sono stati relativamente agevolati dal calendario, comunque dalle 8 2 sono arrivati contro i Thunder, contro Detroit, contro i Kings, mi pare abbiano vinto Orlando. Un paio contro Golden State, quindi comunque il calendario è stato abbordabile, però sono una squadra che ha sicuramente più tempo rispetto a qualche tempo fa, quantomeno. Westbrook sembra definitivamente adesso rientrato in forma, inizio anno era abbastanza imbarazzante e adesso invece sembra tornato in gran forma e hanno secondo me fatto una bella presa comunque di rotazione con Gafford dai Bulls, e hanno questa rotazione a tre centri con Ben, Robin Lopez e Gafford, che comunque è strana ma in qualche modo sta funzionando, e peccato per Avia che è fatto male, diciamo, l'anno prossimo. però sì, se, quantomeno appunto con questa striscia secondo me si sono assicurati appunto l'accesso al play-in, che è qualcosa in una
dici? Succe- ah, così secondo lapidario
me, no, appunto, te l'ho detto, secondo me le 10 che fanno play-off e play-in sono quelle lì, cioè sono dalla prima ai Washington Wizards, cioè i Bulls, Toronto appunto ha anche a non voler pensare che l'abbia andata su, hanno un calendario proibitivo, saranno Nets, Nuggets, Jets, Lakers e Nuggets le prossime.
Confermo tutto rosso la striscia.
Esatto. profondo rossissimo.
Alessandro Negri, il nostro uomo dei colori.
No, il cromatologo. No, intanto...
il cromatologo!
Solo perché Wizard ha inspiegabilmente messo i Cavs due volte in giallo, cosa che trovo incomprensibile vista la corazzata, però l'ho dato di semplici, quindi...
Che offensivo. E anche i Bulls, secondo me, con l'infortunio di Lavin, li vedo abbastanza fuori, ecco. Secondo me Washington può addirittura provare a prendersi il posto di Indiana, posto che non cambia fondamentalmente niente. A meno che appunto non arrivi ottavo, è lì quello che si cambia. No, appunto, secondo me il tema interessante è lo tipo drammometro di Celtics e Heat, nel senso che quella che finisce il play-in, se veramente per disgrazia non arriva ai play-off, siamo allo psicodramma, cioè se i Celtics non vanno ai play-off, è psicodramma.
Sì, mi verrebbe da dire soprattutto
non riesco a definirla in altro modo.
Bene, bene, direi che...
Se Celtics non vanno ai playoff, vabbè, no.
No, cominciamo che se... non cominciamo, non è questo il luogo.
Ma no, no, non salta nessuno.
No, saltare non salta nessuno, però se non è quest'estate...
Sarebbe, cioè, veramente...
Un paio di piccole, cioè, Dejan fa qualcosa di grosso, ecco, perché, insomma, sarebbe... Poi sai... Va sempre messo tutto in prospettiva. I Celtics hanno fatto 3 finali di conference negli ultimi 4 anni e Tatum è un 98, quindi però sì, sono d'accordo, Ale.
Però sì, dai. Bene.
Dici, quindi, che vi dico? 10 di Ale, ma io sono un po' meno lapidario su Washington, secondo me sono sempre in tempo a... Madonna, comunque Scott Brooks è veramente medio, man.
No, ma che, ma magari fosse medio, ma il Madonna, il cane di quelli. Madonna, guarda.
E noi ci siamo arrivati alle finals, ti puoi immaginare?
Pensa a Terry Forte.
Cioè, pensa che squadra eravamo per arrivare alle finals con Scott Brooks. Si poteva andare 2-0, no, mi ci fa pensare.
30 minuti Kendrick Perkins. No, andiamo avanti.
Non fatti, infatti.
Vecchio cuore, tra l'altro, Caps, Kendrick Perkins
è uno dei quelli dei nostri quintetti del cuore, insieme a Wade, Deron Williams, quella gente lì che mi ha raccattato l'ultimo giro.
Fantastico.
Vuoi fare Ovest?
Vabbè, dai, sì, parliamo tutto un pronostichino e andiamo avanti.
Sì. Oh, Madonna.
Io dico che i Heat vanno al play-in. Quindi Heat, Hornets, Pacers e Washington. Ai playoff ci vanno Heat e Wizards.
Boom, proprio.
Io dico che al play-in vanno i Boston Celtics e che quindi saranno Celtics, Hornets, sì, Pacers e Wizards. E ci vanno, abbiamo detto ce ne vanno 2, sì, perché sennò ce ne vanno 7. Quindi ai playoff andranno Celtics e... ma sì, dai, Wizards.
Ma per me ci vanno i Bulls e non i Wizards, perché ce li voglio mandare, perché se non ci vanno penso di fare una puntata intera a rompere il cazzo su quella trade di Vucevic dicendo che ha fatto una merdata.
Beh sì, effettivamente tutti gli ascoltatori di questo podcast se lo augurano che ci vadano i Bulls.
Se lo augurano, esatto. Allora, per me, allora, Pacers, Hornets, ok, Bulls, gli Hawks no, i Celtics no, una fra Knicks, no, gli Heat, dai. Oddio, I Heat, ok. Heat, Heat, Pacers, Hornets. Madonna, scusami, quindi settima, ottava.
Passiamo all'ovest, andiamo all'ovest, troppo difficile.
Vuol dire, no, perché scusa, se io dico gli Heat arrivano settimi, gli Hornets arrivano ottavi, giocano contro, chi perde rigioca.
Sì, questo è difficile meccanismo.
Ok,
è questo.
Okay, perfetto. Quindi Heat, Hornets, Pacers, Bulls, e ai playoff ci vanno gli Heat e gli Hornets.
Bene, adesso il pronostico del cromatologo e poi andiamo a ovest.
No, allora, io purtroppo sono abbastanza d'accordo con Scarpelli, non vorrei, e quindi per questo dico che gli Wizards invece ci entrano, e quindi tengo fede ovviamente al calendario cromatico qua, tengo fede alla classifica che c'è adesso, non che mi piace molto, non vorrei mai turbarli in alcun modo, quindi ci vanno i Hornets, secondo me sopra gli Heat però, quindi arrivano prima gli Hornets, poi gli Heat, poi forse gli Wizards e poi in ultimo i Pacers, e ci vanno... E gli Hornets perché se lo meritano, poracci, quindi devo dire che ci vanno, e però gli Heat che ne perdono due mi sembra difficile, quindi ci vanno Hornets e Heat ai playoff.
Bene, 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 bene. Hornets ai playoff e magari torna alla Melo Ball, una storia bellissima. Ma è il momento di dirigersi nelle praterie dell'Ovest. Le praterie dell'Ovest che ovviamente non ci rendono la vita più facile, anzi potrebbero addirittura rendercela più difficile. Allora, dal discorso play-in, non gliela vorrei mai tirare, per carità, gli voglio bene, non gliela vorrei mai tirare dal discorso play-in, tenderei a tirare fuori i Lakers, o sono troppo buono con i Lakers e possono ancora rientrarci secondo voi?
No, dai.
Lakers, no, allora, per gli ascoltatori, Lakers al quinto posto con 35-25, quindi in questo momento sono... due partite e mezzo avanti al settimo posto.
Se tutti gli fanno la guerra da qui in fondo, c'hanno il calendario per poter stare in contention. Il problema è lo stesso problema dei Knicks dall'altra parte, cioè che secondo me non c'è squadre, c'è nessuna. Bisognerebbe Portland facesse una grande striscia. Una grande striscia di vittorie e rientrasse in corsa, cosa secondo me non...
Sì, più che altro delle prossime quattro dei Lakers, tre sono contro Magic, Kings e Raptors e poi devono ancora giocare un'altra partita con i Rockets.
Sì, la farei anche più facile. LeBron torna a un certo punto, no?
Sì, tra l'altro appena torna LeBron ritornano una squadra che...
Sembra molto tutta la terra.
Ma quando ritorna però?
Sì, quello sì, non è detto.
Torni a 5 dalla fine, fanno 4-1 e tutta la storia del play-in va a farsi bene dire.
No, no, ma esatto, ma poi anche perché, ripeto, cioè a parte Portland, secondo me Memphis, San Antonio, gli Warriors non hanno la forza di fare una striscia così più importante dei Lakers in queste quartiere.
No, no,
anche
d'accordo.
Perché alle Negri vorrei che notasse il profondo rosso dei San Antonio Spurs.
San Antonio Mamma Spurs mia. Praticamente hanno due momenti in cui respirano, ma poi va più una roba, cioè, uno lo legge e spara se legge questa cosa qua. Anche perché apprezzate anche il difficile meccanismo per cui i New York Knicks sono in rosso. Nel caso degli Spurs e anche nel caso dei Grizzlies, quindi i Knicks valgono come rosso ormai, sono qualificati come rosso.
Eh beh, quarti a est.
Guarda che cazzo vuoi dire, corazzata. Quindi in effetti rossissimo, quindi avendoceli per esempio sia loro che Memphis sopra. Quindi sì, no, gli Spurs secondo questo vaticinio sono morti.
No, comunque secondo me salvo caraclismi, i Lakers chiuderanno quinti e secondo me i va così. Nel senso che si profilerebbe un primo turno con i Nuggets senza Jamal Murray, che è forse il primo turno migliore che potrebbero beccare ora come ora i Lakers chiudendo dopo il quarto posto. Sarebbe bellissimo poi se in realtà arrivassero sesti e ci fosse il primo turno contro i Clippers, ma secondo me non succederà. Quindi secondo me, appunto, salvo cataclismi, chiuderanno quinti. Posto che poi appunto se torna LeBron tutti quei colori potrebbero tranquillamente diventare tutti i giallini. Sì, il tema, anche secondo me anche qua ad ovest molto più che ad est, le 10 sono quelle, cioè, i Pelicans direi che sono abbastanza fuori, il tema di nuovo è il posizionamento delle, dalla settima alla decima, perché secondo me anche Dallas non farà il play-in e i Blazers sono abbastanza in caduta libera e peraltro non hanno un calendario facilissimo e quindi quello sarà interessante vedere, vedere chi andrà al play-in. Però appunto secondo me i Lakers sono abbastanza tranquilli da quel punto di vista, anche perché diceva dal basso insomma, non so chi è che possa avere la, la striscia positiva per risalire così tanto.
La striscia secondo me gli unici che possono avercela è Golden State.
Sì. Che però sia... sono distanti.
Sì, no, sono lontani, però sia per il calendario sia perché Steph mi sembra che sia in una striscia buona in questo periodo. E quindi può tirarli fuori anche perché siamo...
Lei opina.
No, nel senso che Warriors sono 31-30, Portland è 32-28, cioè non è che siamo così lontani.
No, quindi... allora, io sono molto intrigato, sono molto intrigato dal come chiuderà la stagione Portland. Perché c'hanno praticamente tutte partite in trasferta e tutte partite difficili, tra l'altro. Cioè, onestamente, qui c'è una grande accozzaglia di colori nel calendario zulliano, però secondo me sono tutte partite veramente complesse, perché giocano contro a Indiana, a Memphis, a Brooklyn, a Boston, a Atlanta... anche a Cleveland, che vabbè è la più facile, però è l'ultima di un giro di 6 trasferte. Però allo stesso tempo, secondo me, per una squadra che in questo momento è in difficoltà mentale ancora più che fisica, che ha perso smalto, che ha perso certezze nell'ultimo mese e mezzo di stagione, i Blazers sono tipo straultimi nel campionato della Corea del Nord difensivamente, tipo sono una roba imbarazzante, improponibile. Giocare un tour in trasferta di partite difficili può essere quello che o ti piega definitivamente le gambe oppure ti rimette un po' in sesto e ti aiuta a ritrovare spinta per la fine della stagione. E mi intriga per due motivi. A, perché se i Blazers ritrovano grinta e chiudono bene la stagione diventano una gatta da pelare veramente difficile, perché molto probabilmente farebbero i play-in da settimi e allo stesso tempo molto probabilmente passerebbero il turno e troverebbero una fra Utah e Phoenix e rischiano di fare un upset dei loro e fare una campagna playoff importante. Se invece si spezzano, sono curioso di vedere questa stagione cosa succede, se Stotts va via o meno, se magari vengano fuori rumors di dar via McCallum, anche perché hanno preso Powell o da ripagare, non ho ben capito quale sia la strategia. Sta roba di giocare con Lillard come Powell mi sembra gli stia funzionando proprio benissimo, quindi sono una squadra che terrei d'occhio, ecco, che mi intriga più che terrei d'occhio.
Bene,
penso la squadra più interessante stanno andando proprio male, tra l'altro mi pare ne abbiano perse 8, vedevo prima nelle ultime 10 e appunto non hanno un calendario facile. I play-in lo fanno, ma perché appunto i Pelicans sono morti e quindi che cadano oltre il decimo posto è ragionevole, però appunto secondo me non è manco sicuro chiudano settimo ottavo, perché sotto solo gli Spurs hanno un calendario difficile. Gli Warriors effettivamente potrebbero arrivare a dover giocare una squadra, arrivare settimi o ottavi, ed effettivamente sarà interessante l'estate dei Blazers per il caso in cui davvero non riuscissero ad arrivare ai playoff.
Ma è vero, però vi chiedo, i Blazers valgono più del settimo ottavo posto a ovest?
E sai Ale, è il discorso che tanto tutti gli anni si fa lo stesso discorso su Blazers, e quest'anno nella fase di preview a inizio stagione si diceva: i Blazers sotto Lillard e Stotts negli ultimi anni non hanno mai avuto un roster così completo, bla bla bla, questo è l'anno che devono e questo è l'anno. Poi c'è la sfiga di mezzo, perché McCollum tuttora sta giocando la più grande stagione della sua carriera, però dopo un mese di regular season si è fatto male al menisco, mi sembra, ed è stato fuori 2 mesi abbondanti. vai a sapere con McCollum sano a questi livelli come vanno. Secondo me vanno molto bene perché stava veramente facendo una stagione strepitosa. Però, boh,
Vabbè, potrebbero essere anche arrivati alla fine di un ciclo, cioè,
potrebbero
sarebbe
essere
assurdo.
arrivati alla fine di un
Ci
ciclo, che è
sarebbe
un ciclo che tra
esatto.
l'altro dura da un secolo.
Sì, appunto, mai finito, mai iniziato. Cioè, sembra che Lillard sia qui da 72 anni. Quindi, voglio dire, secondo me la loro dimensione più o meno. Guardo le squadre che hanno davanti. Ok, Phoenix quest'anno ha fatto il botto, Utah pure, però è sempre una squadra che da anni che è lì. Denver, cioè, probabilmente il primo candidato all'MVP. Le due Los Angeles, Dallas che ha impredicato l'MVP di quest'anno, secondo tutti i pronostici, ci siamo, secondo me più o meno.
Sì, ma il tema è sempre il solito, che non paghi 130 milioni l'anno per stare al settimo posto, vediamo se sei per quelli, questi l'anno prossimo hanno quasi 100 milioni garantiti solo con Lillard, Metallo, Covington e Nurkic, che per carità tutti i titani sono anche un buon core, e poi hanno anche mi pare la play option di Powell, e sono anche un buon core, però sono un core particolarmente caro e che in questa Ovest, forse effettivamente come dici tu, più di così
Esatto, sono nella
non hanno
conference
più di
sbagliata.
così.
Questa è ragione, secondo me. A est sarebbero un super
Ah,
core.
beh. Però il tema è che se parli poi con il proprietario, non so quanto sia felice di spendere queste cifre per rischiare di non farne nemmeno i playoff. Poi appunto che si muova McCallum del mondo
Ale, sei un po'
probabile.
intermittente a livello di volume, ogni tanto cali che sembra che vai con Platone nella caverna, non si sa fare cosa.
No, comunque dicevo che il tema è sempre quello. Quest'estate hanno provato a dare una svolta, e come diceva Leo, anche un po' per sfiga, perché poi molti di nuovo fuori tanto, Callum pure, non so. Anche Collins è stato fuori tanto tempo. Sarà una squadra che appunto il ceiling forse l'ha toccato 3 stagioni fa quando ha fatto quelle finali di conference
Sì, sono
contro i
d'accordo.
Warriors, e poi da lì effettivamente era pronosticabile che non si sarebbe andati più su di così, però pensare che non possano fare il play, possano non fare il playoff quest'anno comunque sarebbe. A inizio anno non avrei detto, cioè io comunque inizio anno li avrei dati. Se non col fattore campo, un quinto posto facile.
Anche perché al play-in era secca con Lillard, non ci vuole andare nessuno nel mondo,
Eh
penso.
no, giustamente. E non so, vogliamo tirare due somme e dire secondo noi come va? Chi ci
No, io
finisce
voglio
sto...
sentire da Scarpelli se gli Spurs fanno i playoff.
Facciamo i playoff.
No, ragazzi, gli Spurs non possono fare playoff quest'anno.
Facciamo i play. No, ah, aspetta, i play-in o playoff?
I playoff.
No, i playoff.
No, i playoff,
Dai.
no.
I
No,
play-in ci possono
i
andare.
playoff. Allora, l'unico modo per cui gli Spurs fanno i playoff è che in una bizzarra quanto molto improbabile. Come si dice? Quanto improbabile combinazione di eventi riescono ad arrivare settimi o ottavi con Memphis settima ottava, cioè riescono a buttarsi dietro Portland, che a quel punto arriverebbe nona, e a tenersi dietro gli Warriors. Perché secondo me Memphis è la classica squadra che gioca bene, che sono quasi sicuro farà i playoff perché veramente riescono a fare delle cose incredibili e tutto, e che mi piace, sono organizzati tutti, ma che trovano gli Spurs e vanno fuori. Perché è proprio la classica situazione, no? Di merda. Mentre stando come stanno le cose in questo momento, gli Spurs fanno i play-in perché nessuna delle due, fra Sacramento e New Orleans, probabilmente ci avrà la forza di rientrare, e quindi gli faranno, secondo me, con la decima, arriveranno decimi, saranno contenti di arrivare decimi, perdendo agli Warriors la partita a sé che vanno a casa. Credo, cioè, ma immagino così, cioè San Antonio onestamente quest'anno ha fatto, che c'entra? Ha fatto una stagione molto particolare, con tutti gli effettivi sani a disposizione, sono comunque una squadra che sulla partita secca non vuole affrontare. Però, cioè, sono curioso di sapere quanto sono tenuti insieme dall'abilità di Popovic comunque di costruire sempre squadre competitive piuttosto che quello è il reale valore di questa squadra. Cioè, sono molto curioso di vedere quale sarà la traiettoria della carriera di Lonnie Walker e Kendall Johnson e Derrick White un po' meno, secondo me Derrick White cioè, può diventare un buon giocatore NBA, ma gli altri due sono curioso di vederli fra due anni. Perché secondo me c'è una quantomeno leggera overrated sensazione su tutte e due.
Sì, è anche vero che l'effetto pop sui giocatori di Spurs vale negli ultimi 25 anni per quasi tutti, a parte, che so, Duncan e i soliti tre intoccabili, però a parte quelli sono tantissimi giocatori che, anche meritoriamente ovviamente, non è mica un dramma, ma sono andati molto al massimo delle loro possibilità, forse anche oltre grazie a pop, quindi... è anche un po' una costante in realtà di tutta la dinastia.
No, chiaro, chiaro. Però appunto a differenza di quando c'avevi tre fenomeni, ora i fenomeni non ci sono, cioè ora sei veramente, sei legato mano e piede a De Rosa, che per tutti i beni che vuoi volere sai bene,
fatti le domande, dici tu,
esatto, quali sono i limiti di De Rosa.
Se mi confermi che non gli date un contratto quest'estate?
No, non te lo confermo.
Ah, non me lo confermi?
Dipende, secondo me dipende da quello che fa lui. Il punto è che se te togli De Rosa da questa squadra, come hai visto le ultime settimane, cioè questa squadra non segna più un canestro. Cioè, a parte in serata di grazia, ha vinto una partita senza De Rosa, non mi ricordo con chi, nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni. È una roba così. E oggettivamente, cioè, per quello che il mercato ti può offrire l'anno prossimo e per quello che vogliono fare gli Spurs, ci saresti stupito di vedergli dare 50 milioni per i prossimi 2 anni?
No, chiaro.
Cioè, ma magari è De Rosa anche ti dice più volentieri prende 50 milioni da te, ne prendo, non lo so, 35 da un'altra parte, magari gioco una squadra un po' più competitiva. Secondo me gli Spurs lui vuol rimanere, se lo tengono.
No, ma
e non piace nemmeno a me, sono d'accordo.
E su cosa voglia fare questa franchigia in realtà nei prossimi 2-3 anni? E se il destino in realtà non sia legato, ma già come negli ultimi 2 in realtà, doppio filo a quello che voglia fare poi fondamentalmente Popovic.
Che è quello che poi la franchigia può fare. Cioè... che fine anche c'è lui, sei così. Ma il problema di San Antonio è che San Antonio ci avrebbe bisogno di, cioè, una squadra come San Antonio riparte solamente se c'ha un colpo di fulmine su un giocatore, cioè Vassell ti fa l'evoluzione di Siakam. Nei prossimi 2 anni diventa un all-star, allora ok, riparti, se no, cioè, e purtroppo a San Antonio non ci verrà mai nessuno, mai, perché non c'è mai venuto nessuno nel momento in cui eri la squadra più forte dell'NBA, quindi la squadra più forte dell'NBA non ritorni e quindi a San Antonio non ci verrà mai nessuno. E per quanto tu possa essere bravo, perché alla fine nessuna pick spesa al draft dagli Spurs è buttata via, no? Cioè lo stesso Samanic, che è sicuramente lo più indietro, ce li puoi vedere dei motivi di interesse più o meno, però sono tutti giocatori e non ti girano la franchigia. Cioè la pick di quest'anno, per carità, ripeto, magari Vassell diventa forte, però una pick non ti gira mai la franchigia. Cioè probabilmente non te la gira nemmeno Haliburton, intendiamoci, probabilmente non te la gira nemmeno Haliburton in un ruolo dove c'hai Jean Murray e White, quindi figuriamoci. Però il problema di San Antonio è quello, è che sanno fare bene questo lavoro, ma è questo lavoro si fa bene se c'hai 3 dei primi 25 giocatori dell'NBA e non so come possano ritrovarli, perché
già averne uno aiuterebbe dei 25 dell'NBA, non dico 3.
Ah no, quello sicuramente lo dissi, io mi ricordo quando, un mese fa, due mesi fa, cioè se Leo, probabilmente c'eri tu anche la sera.
Ah no, ma io non facevo riferimento, per una volta non ti sfottevo, no, ero serio. No, a parte che Free Agent una volta Aldridge ci era venuto a San Antonio ai tempi.
Sì,
era
una anche Jefferson venne ai tempi dai Nets. Però,
quello era da dimenticare, cioè, no, era una cosa che è caduta alla damnazio memorie. E te tu, coraggio, in realtà non l'avevano fatto niente.
È così, è una squadra destinata a quel limbo lì. Se riescono a fare un paio di colpi di roulette fortunati, secondo me rifanno un paio di gradini sopra. Se
ma
no,
dicono, non te la vuoi fare uno sweep al primo turno, il primo della storia della gestione pop? Non vuoi, non ci tieni.
L'abbiamo già preso.
Sweep al primo turno, quando?
Contro... chi cazzo era?
Davanti sweep al primo turno.
Il primo 4 cos'è? 4-1 allora, se no 4-0.
4-1 l'avete fatto qualche volta, cioè forse con i Warriors.
4 cos'era? Il primo anno che
no,
andava
2017-2018, 4-1 Warriors al primo turno.
Allora, 4-1, ok.
Sweep non te lo sei ancora fatto, te lo tocca
perché l'anno dopo è 4-3 con Denver, che manca che avevano fatto un pannolone incredibile, se DeRozan fa un paio di canestri negli ultimi minuti ci sta che tu li butti davvero fuori. Però l'anno prima mi sembrava, vabbè. Ma chi se ne
frega? Allora, il 4-1 con i Warriors è quel 4-1. No, era quello dell'anno prima.
E quel 4-1 è quello dell'anno prima. Con la caviglia...
La scavigliata.
Cazzo, okay. Pasciuro.
Ok. No, comunque secondo me non è assurdo in realtà che possiate arrivare a giocare con i Blazers nono decimo. Secondo me appunto Portland chiude o nona o decima. Memphis ha un calendario troppo facile, secondo me arriva settima, se non addirittura sesta, se non sbaglio in qualche partita i Mavericks. Però sì, anch'io non vi vedo i playoff.
Poi qualcuno mi spiegherà perché a fine aprile 2021 sono 10 minuti che parliamo dei San Antonio Spurs.
Vedo Scarpelli.
No, parliamo dei Memphis Grizzlies.
Parliamo dei Memphis Grizzlies.
Non si conosce, non si sa chi siano, giovani, gente inesperto, gente a fallire da altre parti e vincano tutte le sere.
No, più che altro Memphis Grizzlies che adesso gradualmente, ma hanno già ricominciato a inserire Jaren Jackson Jr., che insomma, se già prima erano una bella squadra che riusciva a cavare tutto dal nulla, oltre a Brooks, Morant e Valanciunas... Se poi probabilmente Jackson non tornerà mai al 100% in questa stagione, anche perché dubito che i Grizzlies possano fare più di un primo turno ai playoff, se poi accederanno ai playoff dopo il play-in. Però è una squadra che prima di tutto ha un ottimo calendario, perché qui come osserverà il nostro cromatologo ci sono pochissimi rossi, gli unici rossi sono Nuggets in trasferta, Knicks in casa e Mavs in casa, e poi perché oggettivamente è una squadra solida, una squadra che è stata costante tutto l'anno, che adesso sta anche crescendo e che appunto recupera quello che quando è al 100% è il suo secondo giocatore migliore o primo, insomma uno dei primi due giocatori al roster, e sanno bene quello che devono fare, hanno star power, hanno uno dei coach migliori della Lega, proprio unanimemente, anche se purtroppo quest'anno se ne sta sentendo parlare meno dell'anno scorso, perché l'anno scorso i Grizzlies sono stati più sorpresa di quest'anno. Però Jenkins ha confermato di essere un allenatore super e niente, io sono proprio contento perché non ci credevo mai al fatto che si sarebbero ripetuti quest'anno. Pensavo che le difese si sarebbero adattate molto di più al modo di giocare di Morant al suo secondo anno. E pensavo che l'operazione di Jackson a novembre, dicembre, quando è stata, fosse un colpo troppo duro. E invece, ottavo posto, 30-28, calendario super facile, not bad.
Tra l'altro, no, secondo me Jenkins è un allenatore che veramente merita il triplo del credito che gli sta dando al momento la Lega, perché aveva costruito una squadra che ha 10 giocatori di rotazione veramente credibili anche in assenza di Jaren Jackson Jr. Cioè, i due che hanno preso quest'anno, Desmond Bane anche Sabie e Tillman, sono due giocatori che già adesso in campo in una gara NBA di medio alto livello si stanno e fanno bene. Tillman io non so come sia arrivato alla 35, perché ha già veramente pareggiato nelle gerarchie Clark, che comunque è un ottimo giocatore, l'anno scorso ha fatto una stagione ottima, ma poi appunto gli Anthony Melton piuttosto che i Grayson Allen, che sembrava un giocatore della pattumiera due anni fa e adesso comunque è un giocatore di rotazione credibile, e poi piuttosto che i Kyle Anderson e i Brooks, c'è una squadra che gira veramente a 9-10 tutte le sere, e Winslow che peraltro sembra stia tornando in piedi quantomeno, e gioca bene, e veramente secondo me a Jenkins andrebbe riconosciuto molto molto più credito di quanto non si riconosca al momento, perché Memphis è proprio una bella squadra.
Vediamo, sono curioso. È un discorso molto simile a quello fatto da San Antonio prima, cioè per quanto Morant sia un giocatore estremamente sexy e forte, non so quanta attrattiva possano avere per i free agent, quindi veramente dovranno fare tutto in casa.
Bisogna che Morant e Jackson Jr. siano quelli che sembrano, anche tra 5 anni.
Ah sì. Io vorrei sapere quante partite di Memphis ha visto Ale Negri, non Ale Zullo, quest'anno.
Intere ne ho viste, credo, un paio, una e mezza forse. Però niente da dire, mi accodo a tutto, e poi soprattutto a un calendario del genere, cosa devo dire? Tutto giallo qua, un po' di azzurri intanto. Vedo uno spareggio con i Blazers tra due, che è quella un po' dei suoi spartiacque, poi tutte squadre che non hanno più niente da chiedere alla vita più che cambiano più che la stagione: Magic, Wolves, Pistons, Raptors, due Kings, cioè buono. Quindi no, bene, per carità, tutto provato, infatti quando ho taciuto ho consentito, come sai bene.
Pronostichino,
tu hai detto Warriors già, non mi avete molto cacato, ma io dico Warriors, perché il calendario anche qua abbiamo, allora capisco le tue perplessità perché papà, però il calendario io vedo Wolves e Rockets, poi vedo due OKC, ci sono quelle Pelicans fuori casa, ok, che potrebbero essere quelle un pochino più, però in chiusura abbiamo anche le uniche difficili che sono Jazz e Suns, che potrebbero essere già in fase, facciamo riposare qualche big, perché potremmo essere in avvicinamento ai playoff. Secondo me si può crederci, non so se essere contento, perché insomma non è che proprio apprezzerei la cosa degli Warriors a questo punto, che ci fanno tutto il pippone con il ritorno, la gloria, Steph, eccetera. Però al di là dell'hype che giustamente genera Steph per quello che fa, secondo me sono una squadra che veramente può provare a fare un'ultima rincorsina.
No, ci sta. Il punto mio è che secondo me per mantenere, cioè, play-in lo fanno sicuramente e saranno la squadra che, sono d'accordo con te, nessuno vuol trovare, perché nessuno vuol giocare con una squadra che ha vinto 3 titoli contro Steph Curry, Draymond Green, Steve Kerr, bla bla bla. Allo stesso tempo, secondo me, per essere questo tipo di squadra c'è bisogno che Steph sia questo tipo di giocatore.
No, chiaro, deve essere così, se no non
cioè devi essere così per un altro mese.
Sicuro. Anche perché con questo Steph sono comunque decimi, quindi ti fa capire che senza figure ti sarebbero senza. No, esatto. Però tu scommetteresti lui adesso, con quello che sta facendo in quest'ultimo mese?
Cosa?
Tu scommetteresti contro di lui con quello che sta facendo in questo mese?
No, se i play-in ci fossero ora, gli Warriors farebbero i play-off e butterebbe fuori, penso, anche squadre più forti, probabilmente. Le butterebbe fuori da solo, probabilmente, anche squadre più forti di Spurs e Grizzlies. Sulla partita secca, ovviamente. Vediamo come ci arriverà. Tra l'altro hai detto una cosa interessante, ovvero sia che magari fa riposare qualcuno, cioè non, sta cosa sarei curioso di vedere, poi sarà interessante, insomma, un attimo in casino perché stavo guardando il calendario delle altre. No, perché effettivamente non abbiamo parlato di nessuno al di fuori di queste, cioè diamo per scontato che neanche i Pelicans che Ale ha aggiunto qui, stavo guardando il calendario ora, riusciranno a rientrare. Oddio, un calendario veramente, insomma, veramente un calendario di merda, eh.
No, no, non ci credo mai. Non ci credo mai.
No, neanch'io. Anch'io zero.
Pelicans, peraltro, direi altra grande delusione.
La delusione, la probabilmente.
Io ricorderò sempre Niccolò Scarpelli che a novembre o inizio dicembre dice i Pelicans sono la mia squadra dal League Pass.
Era la mia squadra di quest'anno, ma effettivamente
ci ha viste tante, quello lo sono state, quello è il dramma vero, cioè.
sono state e secondo me hanno regalato, cioè al loro massimo hanno regalato alcuni dei migliori momenti della stagione NBA. Il problema è che al loro minimo ha regalato alcuni dei migliori momenti, ma in senso negativo. No, non ce la fanno, sì, cioè, non credo, cioè sarebbe veramente un'impresa se ce la facessero. No, dicevo, discorso dei... sarà interessante vedere se, per esempio, Curry salta, che ne so... 5 delle ultime 7 partite, perché gli Warriors dicono ok, siamo al play-in tournament, chi troviamo troviamo, troviamoli con la squadra riposata, no? Piuttosto è un altro discorso.
Ci sta.
Però se ti devo dire un pronostico, io parto io a giro i pronostici. Per me i Grizzlies arrivano settimi, perché questo calendario zulliano mi sta convincendo che possono arrivare settimi veramente. San Antonio arriva decima e ottava e nona o Portland e Warriors, dipende dai Blazers, se a questo tour in questo tour in trasferta si ritrovano, piuttosto che se Steph continua. Dico Warriors 9, noni, perché gli voglio far perdere con Memphis e mandare a playoff e poi vincono. No, dai. I play-in a ovest è veramente un casino.
Sì.
Cioè, una fra Portland, Warriors e Memphis non fa il playoff.
Sì, è un discreto casino. Io vado con i miei e vi dico che Dallas la lascio bella sesta. Porto i Grizzlies al settimo posto, Portland ve la metto all'ottavo, decimi gli Warriors, noni gli Warriors e decimi gli Spurs. Ai playoff vi ci mando Memphis anche per una questione di cuore, anche se non ci credessi lo direi, però ci credo. E no, in realtà il cervello mi direbbe Warriors e Blazers. Però io voglio levare i Blazers perché dico che crollano del tutto e forza Memphis.
Bella questa cosa sognante, anche a me piace. Cioè, un po' di rottamazione dei vecchi cariati.
Ma guarda, io e Mapelli sono tipo 5 anni che chiediamo l'esplosione di Portland.
No, ma lo capisco, per carità, perché sono sempre lì che alla fine qualcosa si portano a casa.
Sono sempre lì a rompere il cazzo, poi non fanno mai nulla, però fanno abbastanza per romperti le palle.
Sì, e poi ti hanno mandato a casa quella volta lì famosa.
Zitto!
Quindi capito, però detto questo...
Lo vedi che merda è Negri.
No, davvero, questa sarà la quinta, sesta volta che vieni, ma la puoi considerare l'ultima.
No, già guardo le partite, almeno fatemi fare queste cose. Quindi no, comunque anch'io sono favorevole alla tua mozione, cioè ci prendiamo una vecchia cariatide e una voglia di novità, quindi direi anch'io che passa Memphis e tu dici Warriors, io dico Portland, dai.
Ok, anzi non è che non tornerai più, te verrai assunto a tempo indeterminato da questo podcast, ma non per parlare di basket, bensì come cromatologo ufficiale.
No, era molto meglio non tornare, che tornare a essere assunto da voi.
E invece sei assunto a tempo indeterminato come cromatologo. Dovrai solo scegliere i colori dei nostri grafici. Che poi quali grafici, è un podcast? Io, guarda, no.
Dei quali chicchino il capo, anzi li studiamo per fare grafici da un'altra parte da noi, perché qua c'è tanto bisogno di lavorare.
Bene, Bene.
Allora, io vi dico invece che Memphis arriva chiude settima e gli Warriors chiudono ottavi. Portland chiude nona e gli Spurs decimi. Dopodiché gli Warriors vanno ai playoff come settimi e gli Spurs vanno ai playoff come ottavi.
Mamma mia, gli Spurs.
Perché gli Warriors battono Memphis nella partita settimo ottavo e poi gli Spurs battono sia i Blazers che i Grizzlies.
Bene, e su questa visione apocalittica del mondo del nostro avvocato Zullo, direi che siamo pronti per concludere questo nostro giro sul Play-in Tournament. E proprio dall'avvocato Zullo partiamo per i nostri saluti.
Io ti giuro, se mi arriva un 2% di sfiga ogni volta che qualcuno mi chiama avvocato senza che sia ancora l'esame di dicembre, spiegano 100%. Perché tanto la gente mica lo capisce, mica sa che cazzo è un praticante avvocato, no? Quindi tu vai a spiegare nelle chiamate, no, io praticante avvocato, grazie avvocato, grazie sempre avvocato. Comunque.
Se non andavi a lavorare in uno studio legale, nessuno ti chiamava avvocato, sei te che te la sei cercato.
No, non è fatto. Tanto, vabbè. Buona serata a tutti e alla prossima.
Una buona notte, perché anziano e adesso sono le 22:46, per lui è tardissimo, a Niccolò Scarpelli.
Buonanotte Leo, ci sentiamo la settimana prossima.
Fantastico. E buonanotte al nostro cromatologo ufficiale e alla prossima, Alessandro Negri.
Grazie ragazzi per l'invito, complimenti a Alessandro Zullo per i colori e buona fortuna per
no.
L'orale, naturalmente, tanto si beccherà il doppio orale, il triplo orale, quindi tutte...
No, quando hai detto complimenti, ti giuro, ero sicuro gli dicessi complimenti per essere diventato un avvocato.
No, perché siccome l'ho fatto anch'io, non voglio evitare la cosa, però almeno io ho fatto lo scritto, mentre qua iniziamo a rubare. Vabbè, saluti a tutti e grazie, alla prossima.
Grazie sempre ad Alessandro, che è sempre portatore di gioia. Io sono Leonardo Flori, vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto e ciao!